Come l'adesione a Dio nella fede non dà un concetto di Dio nel senso filosofico del termine, nemmeno si fonda su un'intuizione sensibile di Dio. Così il fatto di non avere né intuizione né concetto di Dio non costituisce, un argomento a favore dell'ateismo. L'ateismo non può essere dogmatico, affermativo nella sua denegazione, se non sulla base di un'idolatria, ossia se vuole essere insieme un ateismo del concetto e un ateismo che giunge a una proposizione dogmatica: non c'è Dio. L'ateismo deve essere idolatrico. Bisogna infatti che il concetto di Dio, che è criticato per arrivare alla tesi non c'è Dio, sia considerato come il vero, il buono, il corretto concetto di Dio. Cioè dovremmo già avere questo concetto per poi negarlo. Bisogna cioè pensare che ci sia un'essenza di Dio e una sola, e che la si possa raggiungere attraverso un concetto, un insieme di concetti dati finiti, e dunque se si critica poi questo concetto, questo insieme di concetti, abbiamo chiuso con il senso di Dio, con la possibilità di Dio, potendo affermare che non c'è Dio. O che può essere lo stesso, non ci dovrebbe essere un Dio. Si dirà per esempio che Dio è un prodotto della morale. Pensate alla critica nicciana. Il Dio morto, il Dio è morto di Nietzsche era fondamentalmente il Dio della morale della borghesia ottocentesca. Si dirà per esempio che Dio è un prodotto della morale, dicevamo, ma si può decostruire la morale. E dunque non abbiamo più quel concetto di Dio. Si dirà che Dio è un'illusione ideologica, pensata alla critica marxiana e poi marxista, ma si può costruire l'illusione ideologica e poi decostruirla, dunque non c'è Dio. Si possono trovare tutte le formule e conosciamo anche la loro numerosità. Evidentemente ogni volta la debolezza dell'argomentazione risulta dal suo carattere idolatrico, perché pone un concetto che vuole esprimere il senso di Dio. I credenti ammettono quel concetto ed esso deducono l'esistenza di Dio, mentre gli atei distruggono quel concetto per mostrare che all'esistenza di Dio non vi è accesso. L'idolatria consiste nel pensare che un concetto di Dio sia un concetto intelligibile per noi e totalmente finito. Dunque c'è essenzialmente idolatria nell'ateismo teoretico, concettuale, quando mira una posizione dogmatica. È una idolatria negativa, ma resta pur sempre idolatria. Questo pericolo di idolatria minaccia allo stesso modo la posizione di chi invece si propone di credere in Dio, di aderire a quel concetto. Ci potrebbe essere, ci sono stati teologi che pensavano ci fosse un concetto di Dio e che tale concetto fosse veramente il concetto dell'essenza di Dio, senza interporre alcuna prudenza negativa tra il concetto o i concetti di cui disponevano e Dio stesso. Lì, evidentemente, le diverse tappe della teologia speculativa, sia affermativa, sia negativa, sia di eminenza, assumono tutta la loro importanza. Il pericolo di idolatria vale non solo per la posizione teologica cristiana o anche un'altra, di un'altra confessione, ma già anche per l'ateismo. Il fatto che non abbiamo concetti e che per questo non possiamo convalidare un'intuizione risulta essere una determinazione neutra, né positiva né negativa in rapporto a Dio. Se ne deve concludere che l'esperienza di Dio è altrettanto impossibile del fenomeno Dio. Ora, ricordate le varie possibilità di dire Dio che la teologia all'interno delle diverse tradizioni religiose ha conosciuto: una teologia che prova a parlare di Dio, quindi una teologia positiva, una teologia invece negativa che dice tutto ciò che Dio non è. La chiameremo apofatica. Oppure una teologia che segue la via eminenzie. Non diciamo né ciò che Dio è, né ciò che Dio non è, ma proviamo a dire che Dio è sempre secondo quel concetto, ma in una maniera eminente. Non è essere mai più che essere, non è vita mai più che vita, nel senso della eminenza. Ad ogni modo, tutti questi tentativi si scontrano con questa inconcettualizzazione del termine Dio. Davanti a questa impossibilità, non si dovrebbe dire che la impossibilità dell'esperienza di Dio deriva direttamente dalle proprietà di Dio stesso e che il proprio di Dio, ovvero dell'infinito in filosofia, uno dei nomi per dire Dio in filosofia è proprio quello di usare il termine infinito, sia ciò che per definizione oltrepassa il finito. Le condizioni di possibilità dell'esperienza restano per noi finite, come la sensibilità dell'intuizione in Kant e come più in generale i concetti dell'intelletto, al punto che si può concludere che l'essere stesso si dispieghi come finito, cosa che dirà Heidegger nel celebre paragrafo 41 nel suo saggio Kant e il problema della metafisica. Ursprünglicher als der Mensch ist die Endlichkeit des Daseins in ihm. Ursprünglicher, la Ursprung è l'origine, dunque più originario che l'uomo stesso è la finitudine del suo esserci. È il tema della finitezza del Dasein, dell'esserci, che sarà poi approfondito nel corso successivo su Schelling da parte di Heidegger, quando scriverà «Das Wesen des Sein ist nicht ist in sich endlich». L'essenza dell'essere è in se stesso. Un'essenza finita. L'essenza dell'essere è in sé finita. Ma al di là di queste citazioni che possono via via darci un elemento, uno spunto di riflessione aggiuntiva, vorrei insistere ancora sul dibattito che interessa la questione del rapporto infinito-finito che abbiamo già ripreso più volte. Si può considerare una finitezza che non sia intrinsecamente legata all'infinito? Di questo, ricordate, abbiamo già detto molto. I primi a utilizzare la coppia finito-infinito in maniera sistematica e originale sono stati Duns Scoto e i suoi successori. Duns Scoto è un autore interessantissimo, raffinatissimo per la sua logica e che, ahimè, è ben poco studiato. Ora, nella filosofia classica, cioè dopo Duns Scoto e sino a Hegel, il finito è sempre direttamente collegato all'infinito, al punto che non c'è apprensione del finito senza quella dell'infinito. Cartesio si spinge sino al punto di dire, al termine della terza meditazione, che abbiamo già menzionato più volte, che la facoltà che mi persuade d'essere finito è la stessa mediante la quale intravedo l'idea dell'infinito. Non c'è cesura in questo senso. È la mia stessa esperienza di finitezza che mi spalanca l'idea dell'infinito. L'idea dell'infinito in me dice che tipo di finito è quello che l'umano esperisce. Finito e infinito sono le due facce di una stessa esperienza, di una stessa percezione, di una stessa conoscenza. Tutto questo almeno secondo la posizione della metafisica classica. Nella modernità, perlomeno a partire da Feuerbach, la finitezza, il finito, è considerato solo in quanto relativo a se stesso. Ma ricordate, in alcune lezioni abbiamo provato a contestare questa esperienza di un finito che rimanda alla chiusura in se stesso, alla negazione della sua apertura verso altro da sé. Eppure a partire da Feuerbach effettivamente un'esperienza di sé, del finito, è quella che non implica alcun rapporto con l'infinito, ma che si definisce solo in rapporto a sé. Pensate a Sartre, che ha sviluppato a fondo questo tema proprio a partire dalla filosofia di Heidegger. Allora, alla luce di tutti questi passaggi nella storia del pensiero, noi possiamo provare comunque a dire che non capiamo fino in fondo, che non riusciamo a concepire razionalmente la posizione della finitezza che sia indipendente dall'idea dell'infinito. Non comprendo cosa voglia dire «credo che sia impossibile». Si può negare di avere l'idea dell'infinito, perché la si ha. Non si può pensare la finitezza senza rapporto con l'infinito. Forse è un pensiero precritico, possiamo discuterne, ma io dico, già fin da ora, di attenermi a questa posizione classica, ma questo l'avrete già capito, e ciò che vi sto dicendo lo condivido e in parte lo faccio mio, a partire dalla lettura di Jean-Luc Margot. Ora, in rapporto a questa esperienza della finitezza di fronte all'infinito medesimo, non si potrebbe dire che sperimentare la incomprensibilità di Dio, la sua non fenomenalità, resti comunque un'esperienza di Dio? Margot ha sviluppato questa tesi nel suo volume che ha per titolo «Dato che». E lì egli sostiene che ci possa essere un fenomeno, una conoscenza per controesperienza, ma a questo livello di analisi noi ci stiamo attenendo alla posizione più semplice. Una posizione che un ex allievo di Marion gli ricordava spesso. Questo ex allievo, a proposito dei lavori di Marion, poneva questa domanda: è sufficiente non essere un concetto per essere Dio? Vedete com'è possibile rivoltare la questione. O possiamo formularla così: non è neanche sufficiente non essere un oggetto per essere Dio. Secondo questa obiezione, noi potremmo dire che Dio, per definizione, non è un oggetto perché non ha concetto, ma sostenendo questo, si sostiene che il fatto che non vi sia un concetto dell'oggetto Dio non è una controindicazione alla manifestazione, alla conoscenza di Dio. Ma il fatto di non avere concetto non vuole ancora dire che Dio sia, e forse, se non c'è concetto, è perché non c'è niente. Ovviamente questo argomento è sofistico, perché non abbiamo mai detto che sarebbe sufficiente che non ci sia oggetto, che non ci sia esperienza, fenomeno, concetto, perché vi sia Dio. Diciamo che se c'è Dio, bisogna che non ci sia concetto. La cum prensio latina, il poter prendere con noi, o il begriff tedesco, il poter afferrare qualcosa, chiaramente non è adatto a Dio. Noi non comprendiamo Dio, noi non afferriamo qualcosa a qualcuno come Dio. Ricordate il bel passo biblico in cui il profeta, cioè colui che parla per Dio, esclama: come tu farai una casa a me? Questa era l'intenzione del re di Israele: faremo una casa, faremo un tempio. Ma come può stare il creatore dell'universo dentro una casa di pietre? Tu farai una casa a me. Quale stramba e assurda idea. Ecco, un po' come se il concetto fosse una costruzione, non questa volta non di mattoni, ma di parole, di termini, di argomenti, dunque di logoi, che potessero tutti insieme far stare Dio in loro, dentro di loro. Ciò che la fenomenologia contemporanea di Marion suggerisce è che questo concetto non c'è, non funziona, non regge. E non ammettiamo neppure una controesperienza di Dio, sarebbe troppo facile dire che c'è un'esperienza rovesciata di Dio, poiché non c'è un fenomeno di Dio. Se dicessimo così, risponderemmo a un sofisma con un altro sofisma. Possiamo invece concludere questa parte dicendo che rispetto a Dio troviamo inevitabilmente una triplice impossibilità, quali che siano le nostre presupposizioni. L'impossibilità della intuizione, perlomeno dell'intuizione nello spazio e nel tempo, la impossibilità del concetto, almeno nel senso di una definizione della essenza, da cui si potrebbe dedurre l'esistenza senza ricorso all'esperienza, come vuole l'argomento ontologico kantiano, e la impossibilità della esperienza, almeno in senso largo, non c'è Erfahrung di Dio. Noi non abbiamo la possibilità di incontrare Dio e trattenerlo nella memoria dell'incontro. Questa disposizione è resa interessante dalla sottoscrizione della teologia biblica, tanto ebraica quanto cristiana, sull'assenza di Dio. Dio al di là di ogni concetto, al di là di ogni esperienza sensibile, benché vi siano dei sensi spirituali. In assenza non c'è esperienza di Dio come tale. Chi facesse esperienza di Dio morirebbe. Leggete le pagine esodali su questo, sono molto intense e molto belle. Si può ben dire che è per questo motivo che ci vuole la fede, perché non c'è altra via d'accesso. Mi si può domandare se in tal modo io non resti, dice Marion, nella ragione al suo stato naturale, ammesso che si possa fare una distinzione tra la conoscenza naturale e la conoscenza soprannaturale di Dio. Ma questa è ancora un'altra questione. E questa è davvero un'impostazione di tipo metafisico, la distinzione tra sensibile e sovrasensibile, naturale e sovrannaturale. Non credo che all'interno del dibattito attuale possiamo utilizzare in maniera schematica questi piani. Ciò che ci pare rilevante è proprio invece l'incrocio, quasi la sovrapposizione di essi. Qui noi dobbiamo fare un'osservazione fondamentale, malgrado tutte le impossibilità riguardo all'intuizione, riguardo al concetto, riguardo all'esperienza, Dio non prendibile, non visibile, Dio non concepibile, Dio non sperimentabile nel nostro qui e ora, tuttavia, malgrado queste impossibilità che si concentrano sul nome, cioè sul dire Dio, che si porrebbe allora senza significato, la questione di Dio non di meno permane. Questo filosoficamente è intrigante, ci interessa, ci trattiene nella nostra domanda. La questione di Dio è quella di un dossier mai archiviato, di una causa mai persa. La questione di Dio si caratterizza per il suo rientrare in gioco e sopravvivere alle confutazioni, rinascendo da tutte le condanne a morte inflittele nella teoria e nella pratica. In certo modo Dio risuscita nella teoria, così come è risuscitato nella pratica, o quantomeno secondo il racconto evangelico.